No, rispondere un attimo sulla differenza sull'azione della magistratura. Innanzitutto va distinto l'operato delle corti d'assise straordinarie e la Suprema Corte di Cassazione, perché sì, cioè nel senso che a livello culturale e di mentalità ovviamente no, a livello di, abbiamo detto anche prima, l'opinione pubblica stessa, voglio dire. Però a livello di giudizio sì, perché le corti d'assise straordinarie erano formate da giudici scelti dal Comitato di Liberazione Nazionale. La Suprema Corte di Cassazione invece aveva al suo interno giudici effettivamente cresciuti e che avevano fatto carriera durante il regime fascista, e anche questo sicuramente avrà pesato anche nel giudizio, ma comunque non soltanto nei confronti delle donne, ma anche nei confronti degli uomini. Poi va tenuto presente anche appunto il contesto in cui agiva la Suprema Corte di Cassazione. Comunque, già a partire dal 1946 il clima politico in Italia
Ma c'era già
cambia
stata la legge
profondamente.
Togliatti o
Il
no?
22
No,
giugno del 46, 22 giugno del 46 viene appurata l'amnistia Togliatti, che ovviamente, sì, tra l'altro la Corte di Cassazione interpreta in maniera molto estensiva l'amnistia Togliatti, e per cui di fatto, io su questo sono totalmente d'accordo con Franzinelli, l'amnistia Togliatti contribuisce proprio ad azzerare le responsabilità fasciste, sia uomini che donne. Sono fuori dal carcere quasi immediatamente, sono pochi, veramente pochissimi, quelli che scontano anni
E lei
di
come
carcere.
giudica l'amnistia Togliatti?
L'amnistia Togliatti.
No, perché lei allora non c'era, ma io c'ero e mi ricordo benissimo la fine della guerra. Per esempio, mi ricordo il posto in cui con la mia famiglia eravamo andati a finire in montagna, in un paese della Toscana, perché mio padre faceva il partigiano, eccetera, eccetera. Poi dopo entrano gli americani, dunque il fascismo è finito, e mio padre diventa una specie di sindaco, insomma, per gestire la situazione che era terribile, oltre alla fame. La mancanza, cioè, insomma, si può immaginare, no? È inutile che la descriva. Però subito gli antifascisti hanno detto basta morire, tutti, da cominciare da mio padre, tutto quel gruppetto di antifascisti che si era formato sono stati d'accordo. Loro hanno nel paese hanno messo l'amnistia, basta morire, basta litigare. Addirittura hanno salvato della gente che io mi meravigliavo, dicevo, ma come, quella ha fatto tutte quelle cose, quella salvate. Allora potevo avere 10 anni, eppure invece mio padre diceva no, basta guerra, basta.
L'obiettivo era quello, l'obiettivo era la pacificazione, la conciliazione tra gli italiani, un'amnistia dopo una guerra, soprattutto dopo quella che c'è stata tra il 43 e il 45, ovviamente ci vuole per cambiare pagina e per ricostruire. Ma non così, cioè è arrivata
Non
troppo,
così
troppo in
drastica.
fretta, no? È arrivata troppo, troppo presto.
Forse senza
Adesso non
approfondire,
credo.
senza
Abbiamo avuto il tempo
approfondire,
di fare
non c'è mica bisogno di
conto,
ammazzare la gente con cui
ma
non è d'accordo,
sta
no?
processando.
Appunto.
Cioè, io capisco che mi ci basta, no? Però.
Vabbè, ma cosa voleva dire non fare l'amnistia? Voleva dire ammazzare la gente?
No,
no,
c'era la pena di morte. Quante gente aveva dovuto ammazzare? Quanti?
Se le giudichi in base al reato.
Scusate, volevo che come siamo in chiusura, no?
Una cosa
dai,
tu,
va bene.
No, niente, un'ultima cosa che può essere interessante, che così, riguarda un po' di metodo. Mi sembra che ci siano anche nella storia davvero degli approcci un po' diversi, nel senso che ci si limita o si pratica quella che viene un po' chiamata la storia delle donne, intendendolo un po' più come storia politica, forse si arriva anche a conclusioni diverse, qui vorrei, si aprirebbe Concettino un bel dibattito, a quella che in fondo invece è la storia di genere, perché la storia di genere è molto più attenta, credo, a decostruire i soggetti, eccetera, quindi ha, come, usando una parola che piace molto ai ragazzi giovani, le sfaccettature, vedere le sfaccettature della realtà. Infatti, rispetto a quello che tu dicevi di questa emancipazione ambigua, mi sembra di ricordare già anni fa che venivano portate un po' in Italia queste ricerche fatte in altri paesi d'Europa sull'emancipazione ambigua di queste donne naziste, fasciste o collaborazioniste anche dei paesi occupati dai nazisti. E in un certo senso la storia di genere, usando un criterio molto rozzo, qualche volta le assolveva, fra virgolette, molto di più rispetto alla storia politica intesa come storia delle donne, che incanala sulle vicende, no? Proprio le vicende. Niente, anche qui si aprirebbe un grosso, credo, no? Un grosso discorso, insomma, perché la storia di genere è sensibile proprio
anche l'approccio.
Ha degli approcci più di decostruzione, no? Vedo un approccio più decostruttivo. E mi sembra che anche oggi qua si sono un po' forse incontrati, barra scontrati, approcci che portano un po' di qua, un po' di là. Ecco, io non lo so, però mi sembra una cosa interessante dal punto di vista di chi pratica questo fatto della ricerca storica, anche chi vuole riflettere.
Sì, infatti io volevo dire proprio questo.
Ah, scusa. Cioè,
no, non come l'hai detto tu, ma insomma, il filone era questo qua. Nel senso che, cioè, se tu usi il criterio di genere, è chiaro che non puoi usare la categoria dell'amico nemico, cioè dell'alleato nemico, no? Perché è un altro. Allora, seguendo quello che diceva Maria, mi viene da dire che sia le resistenti che queste donne che sono... hanno fatto una scelta molto forte, più forte di quella degli uomini, perché i ragazzi che sono andati in montagna non volevano fare militare e quindi sono scappati. Ma le ragazze non dovevano fare militare perché sono andate in montagna. E lo stesso quelle di Salò, no? Cioè anche loro non erano arruolate. Tutte e due hanno fatto una scelta molto forte. Come per quale
volontarie?
Tutte volontarie. Altro che, cioè, in una situazione in cui le donne erano state tenute fuori dall'istruzione superiore, dalle professioni, il fascismo le aveva trattate malissimo, no? Allora, io mi domando, dalla riflessione su questo discorso, a me è venuto, rispetto alla domanda che ti fai tu, quali sono i motivi per cui le donne, con che criteri le donne si muovono in politica? Allora, a me è sembrato di vedere due cose, che da una parte ci sono quelle che, come si potrebbero chiamare, forse di tipo emancipatorio, non so, che vogliono dimostrare di essere capaci di fare tutte le stesse cose che fanno gli uomini, no? Di essere come degli uomini, e quindi appunto sparano, vanno in guerra, fanno... nel tempo di guerra, in tempo di pace, comunque sono bravi come gli uomini, eccetera. Dall'altra ci sono delle donne che, come dire, si spiaccicano sull'ideologia, cioè risolvono tutte le contraddizioni, i dubbi, le ambivalenze, aderendo acriticamente a appunto un'ideologia. Tanto più è forte, tanto più funziona, perché a quel punto lì va bene, cioè ti dà un'identità fino in fondo. Quindi il fascismo, che pure dice che le donne sono delle cretine, va benissimo da questo punto di vista, c'è questa adesione al fatto, si buttano a corpo morto e proprio danno via la loro testa, cioè non nel senso che sono irrazionali, ma che rinunciano completamente a un pensiero acritico, a un distacco. Secondo me questo qui è attualissimo e si vede anche molto dopo il fascismo. Cioè,
però non è solo delle donne, cioè può succedere anche agli uomini di aderire acriticamente a una...
Che parlo di me, mi è venuto in mente, proprio per quello che dicevi tu, io pensavo quel libro di Damagli su storia laica di donne religiose, che secondo me è un libro storico in cui è la lettura, l'interpretazione che Damagli fa del delle monache, del misticismo, eccetera. E lì dice una frase che mi è sempre rimasta impressa perché mi sembra verissima, dice: nota la facilità con cui le donne passano dal simbolico al concreto, nel senso come si immedesimano un'idea, incarnano un'idea disincarnandosi in questa idea, no? Allora su questo come dire, se noi vediamo questi processi, no? questi fatti così profondi dell'esperienza femminile, allora davvero diventa più complicato anche interpretare, collocarli poi nei contesti storico, politici, sociali. No, ci sono nella lettura che si fa della questione uomo, donna, eccetera. Io propendo più, vedo più questi processi un po' che sembrano fuori dalla storia. Ed è interessante invece far incontrare queste letture, queste esperienze e anche conoscenze diverse che abbiamo tra di noi, perché ci permettono di fare una lettura complessa di questi fenomeni, no? E quindi appunto anche le donne fasciste, insomma, noi abbiamo questo stereotipo della capote, diciamo la verità, abbiamo in mente i film, sì. No, la cattiva è sempre quella nazista, tedesca, e però invece leggere anche l'aspetto invece di quanto questi... perché hanno aderito così tanto al fascismo le donne, no? È vero, cioè, anche nei corsi 150 ore, no? Le nostre donne raccontavano che per loro era stato l'uscita di casa.
E non sì, erano neanche ignoranti, erano affascinate.
Sì, era affascinate ancora di più.
Non riuscivano proprio a dire.
Ed è stata per loro, non so se leggere in chiave, ma se non importa, perché non era neanche il modello dell'omologazione al maschile, non erano le maschiette, lì veniva valorizzato anche, era un femminile che si produceva sulla scena pubblica, no? Con dei modi affascinanti per le donne, perché non erano più solo la madre e la casalinga, oppure erano una madre col tratto virile, perché poi tutti gli adoratori delle madri, Michelet e Mantegazza, quando dicono che le madri erano viscere, ma erano anche come dire, notano sempre l'aspetto anche virile, la forza, no, che c'è nel materno. Il materno non è la parte, appunto, è stato sempre visto con questi tratti, no, anche un po' armati, di grande forza. Quindi, per dire che è completo, io ecco, sono d'accordo con quello che diceva Maria sul fatto che anche per leggere tutte le forme di adattamento, complicità, cattura dentro al modello creato dalla visione maschile del mondo, bisogna però che noi partiamo dall'idea di vederle come dei soggetti, no? Soggetti che fanno delle scelte. Certo, poi tra scelte e libertà, no, c'è tutta una va interrogata, però vederle come dei soggetti. Allora solo partendo dall'idea che sono soggetti, poi vedere, dobbiamo avere il coraggio di analizzare tutte le forme di complicità. No, senza quella complicità il dominio maschile sarebbe finito da un pezzo, no? Se le donne non l'avessero in qualche modo sostenuto, anzi alimentato, no? Ecco, io credo che lo alimenti continuamente alla tentazione di essere quel famoso valore aggiunto, una risorsa c'è sempre, ma insomma, per dire che io sono dell'idea che oggi noi possiamo, ed è molto importante che cominciamo a leggere gli aspetti della complicità, però sempre partendo, no, rimettendo in piedi l'idea che è un io, è un soggetto, no? Un soggetto, e che semmai tutta la parte sessismo e razzismo è quella che le ha viste solo come corpo, natura, sessualità, e quindi senza un io, senza individualità e così via, che questo poi arriva a noi, e ancora, nel senso comune c'è ancora, che le donne si giustificano sempre perché in fondo poi no, non hanno responsabilità individuale, no? Si muovono sempre per l'utero perché c'è il loro corpo, le porta da qualche parte, quindi questa identificazione col corpo, la sessualità, la natura, eccetera, c'è sotterraneamente, c'è ancora, no? Ecco, però rompere questo, no? E rimettere in piedi il discorso dell'io e della scelta, interrogando la scelta sulla base di è libertà, non è libertà.
Sì, che quando no? Sì, il fascismo ha rappresentato la mobilitazione delle masse, in particolare delle donne, cioè perché le donne stavano in casa, quindi il fatto che le donne da bambine, cioè dalle elementari, soprattutto nella scuola, dalle elementari, medie, superiori, donne potessero, le ragazzine potessero uscire e ritrovare un'identità nella massa, cioè nel gruppo, era importante. Allora la domanda era se non è il caso di leggere il corpo dell'ausiliario come la punta più avanzata di questa modificazione delle masse da parte delle donne, che avviene già per un momento. E l'altra questione riguarda, secondo me, questo discorso che si accennava dell'isteria, cioè di come vengono interpretati invece, vengono interpretate le scelte delle donne da parte sia delle carte della Corte d'Assise straordinaria, sia poi della Cassazione. Perché secondo me questo discorso che tu hai rilevato in queste carte, cioè non è assolutamente né fascista né nel senso che lo si ritrova per esempio nelle assemblee nazionali durante la rivoluzione francese, quando le donne chiedono il voto e si dice no, perché le donne non pensano, non danno una testa e quindi non possiamo dare il voto alle donne, tant'è che poi l'ammazzano Laurine de Gouges. Lo ritroviamo poi alla fine della seconda guerra mondiale, no? Cioè nella seconda, quindi quando già l'Italia è liberata, abbiamo una bella costituzione, però le donne non possono accedere a non possono essere giudici, allora non possono accedere alla magistratura, e c'è tutto un dibattito che la Rossi Doria ha documentato, eccetera, e lui si dice, ma insomma, nel dopoguerra, no? Quindi non è soltanto nel 53, 54 riusciamo ad avere le donne giudici, ma no, perché queste donne hanno l'utero al posto della testa, cioè sono uterine, quindi è proprio una mentalità maschile, cioè non è solo... non possiamo neanche collocarla storicamente, nel senso di dire no, il fascismo, eccetera. Già durante la rivoluzione francese gli stessi giacobini dicevano no, ma le donne non le mettiamo a votare, non possono assolutamente né andare in armi né votare, e le ritroviamo poi nella dopo la seconda guerra mondiale con una costituzione bellissima, con l'Italia liberata, ma con le teste che ancora non sono. Poi sicuramente la magistratura è ancora fascista, eccetera, però le donne non faranno fatica ad entrare nella magistratura.
Cettina, ricordi tu il prossimo
appuntamento? No, sì. Io faccio fatica allora.
No, io volevo dirti ancora due cosettine. Per quanto riguarda la domanda sulle percentuali, mi sembra che si possono fare delle indagini storiche sofisticate, però il dato fondamentale è che questa percentuale varia tantissimo nel tempo. Cioè da un giorno c'è tutto un processo, l'adesione al fascismo è stata massima, fino al 36 quasi totale. Poi piano piano invece, e nel corso della guerra anche, bisogna vedere il momento, è difficile collocare le percentuali anche perché c'è stata una presa di coscienza.
No, ma io dicevo delle collaborazioni, non delle fascite,
no,
delle
collaborazioni. No, ma in ogni caso si possono fare ricerche, però teniamo presente che è un dato estremamente mobile, che tra le stesse donne c'è stato chi ha cambiato posizione, fronte in quegli anni, proprio perché c'è stato tutto un processo di presa di coscienza. Però volevo dire, a me interessa moltissimo il meccanismo della soggettività e le possibilità di una scelta politica, mi interessa tantissimo e va valorizzata dovunque sia, il che però di fronte alla scelta di una donna non mi impedisce poi di confliggere quando in questa scelta io trovo qualche cosa che non condivido o sul piano storico politico e neanche dal punto di vista di come io penso le donne. Capisci? Cioè il fatto che sia assolutamente legittimo e valorizzato una presa di coscienza e una scelta autonoma, e va visto questo aspetto, va valorizzato comunque ci sia, però non mi impedisce poi come donna di confliggere, capisci? Io lo dicevo anche rispetto, se volete, quando si discuteva di degli della allora io rispetto tantissimo anche donne che oggi per esempio aderiscono al Movimento 5 Stelle o altro, però questo non mi impedisce di porgli come donna delle domande. Voi, quindi voglio dire, un conto è valorizzare la soggettività femminile comunque si manifesta, e un conto è invece l'elemento del conflitto che può anche essere a livello storico-politico, ma anche a livello etico e anche a livello, se vuoi, di una presa di coscienza femminista su alcune scelte. Cioè, che ci siano scelte va benissimo, ma non tutte le scelte sono uguali.
Cioè, si è contemporanee. Sì. Tu puoi confliggere con me, io non posso confliggere con il 17.
No, però scusami. Però scusami, io non confligo con loro, però comunque non è indifferente che noi oggi abbiamo, tu dicevi, se avessero vinto i fascisti e i nazisti avrebbero scritto diversamente la storia. Però certo, ma per fortuna non hanno vinto, e meno male che non hanno vinto, e meno male che qualcuno l'ha bloccato. Io su questo ho un'opzione storico-politica assolutamente netta, capisci? tuttora ce l'ho, capisci? E ce l'ho anche relativamente al passato. Non sono indifferenti le scelte. No, scegliere no, 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 però sì, qual è un problema che hai chiesto? No, no, però secondo me è un problema tuttora attuale, cioè un conto è, capisci, valorizzare la soggettività della scelta, un conto è considerare indifferente la scelta. Allora io come soggetto femminile non trovo indifferente il tipo di scelta che si fa, capisci? È questo che ti voglio dire.
Non
ci siamo capiti.
No, no, meglio se non ci siamo capiti.
Non ci siamo capiti, però questo è grave.
Cioè?
Bisogna tentare di capire.
Vabbè, prova,
perché se no non si riesce a confliggere.
E allora spiegati meglio.
No, esatto. Non so spiegare in modo molto limpido.
Non lo so, io collego questo possibile rischio. Ecco, poi se non è così meglio, ma io collego il rischio.
Se vogliamo confliggere, confliggiamo dopo esserci capita.
Sì,
non è adesso, ma se lo sarò. Però è importantissimo.
Però volevo dire una cosa che non mi sento di giudicare le donne capaci di libertà di scelta finché non ho riletto tutta la storia in chiave di genere. Cioè, voglio dire, io non sospettavo minimamente questa lettura, che esistesse, cioè che i tribunali giudicassero le donne, in questo caso fasciste, ma potevano anche essere partigiane, in base degli stereotipi femminili così radicati che non, insomma, mi viene neanche da discutere, voglio dire, ed è la stessa cosa che è comparsa in quella video per stupro, un processo per stupro, che è di quanti anni? Dico 30 anni fa, 40, è recentissima, e lì lo stesso venivano denunciati per la prima volta gli stereotipi che hanno condizionato tutti i processi di stupro precedenti. E dico, se noi non siamo in grado di rileggere la storia con questa ottica precisa, non saremo mai in grado di giudicare le nostre libertà di scelta. Come facciamo se non sappiamo la storia che ci ha condizionato? Voglio dire, allora appunto la scelta di essere fasciste o partigiane poteva essere sia quella di dire io voglio essere come un uomo per cui è meglio che vada a Salò dove mi danno le armi, io voglio essere... Lo so, tutte scelte che non sono libere. Io non mi sento libera, io personalmente. Ogni volta che faccio una scelta mi domando quanto sono condizionata e quanto no, quanto ho saputo liberarmi e quanto no. Per cui giudicare sulla libertà di scelta è difficilissimo. Anche quando ho visto Abu Ghraib ho detto, ma perché devo giudicare quella lì? Non so neanche perché è lì, non so neanche chi magari ha una storia che la spiega. Io non voglio giudicarla perché mi sbattono in faccia un'immagine di cui non so. Non so i precedenti, non so i giudizi, non so perché è arrivata lì. Non, capisci? Non sono in grado di giudicare. E finché io sono convinta che finché noi donne non siamo in grado di rileggere la storia passata in questa chiave, non saremmo neanche in grado di giudicare delle scelte o di fare delle scelte. E per me è importantissimo che noi riusciamo a avere una visione, della storia che ci è accaduta, altrimenti non lo so. Dico, questa cosa non la sospettavo, ma minimamente. È una scoperta straordinaria che degli interi processi venivano fatti contro donne che avevano fatto anche cose, diciamo la verità, terribili, come denunciare. È così, perché tanto poverine. Ma, e dico, meno male che le hanno liberate a questo punto. Sì, 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 che devo dire?
Non solo le donne, visto
che sono incapaci di fare scelte politiche, lasciatele andare.
Sì, però è interessante le motivazioni con cui vengono.
La differenza è che alcuni confronti del maschio non. Cioè il maschio è un nemico, è un soggetto politico, sì, e viene riconosciuto una soggettività politica. Alla donna, la donna non viene riconosciuta soggetto politico, ma questo vale anche per le partigiane. Cioè, gli stereotipi che vengono utilizzati nei confronti delle donne fasciste verranno utilizzati anche nei confronti delle partigiane che sono state in montagna e che hanno utilizzato le armi, no? Per cui già il fatto
che sfilare, perché è vergognoso far sfilare partigiana, certo. Infatti è segno di
una sessualità, qualche fotografia scaccata oggi della bella partigiana con il fucile.
Invece Marisa Ombra ha detto no, ma io sono andata.
E poi chissà quante magari se la godevano anche la libertà sessuale, ma non lo dicevano.
Non lo dicono neanche oggi.
Forse Noli Brambilla la pece l'aveva detto,
ma una delle poche che ha usato dirlo, che se la godeva.
Che se la godeva, sì.
Anche gli uomini sono giovani liberati, però.
Poi c'è stato questo processo di autoassoluzione e quindi su questo insomma mi sembra che sia grossa questione, mentre in altri paesi questo non è successo. Cioè noi perché abbiamo giustificato, allora a questo punto lo giustifichiamo qualsiasi cosa, se non possiamo giudicare la libertà, cioè la soggettività, la conoscenza, uomo o donna che sia, giustifichiamo qualsiasi cosa,
no, però io sappiamo, lo capisco,
è quello che è successo, ed è quello che è successo, ed è la prima volta che io trovo un lavoro così molto dettagliato, fatto da te, la donna, insomma. Cioè, questo perché io mi sto chiedendo da parecchi anni questa cosa della ricerca e del fare i conti. Ecco, e mi fa molto piacere che sia una donna che oggi fa.
Nessuno avrebbe potuto fare.
No,
nessuno avrebbe avuto la sensibilità di capire che il ragionamento era sessista. Un uomo non lo capisce. Come fa a capire?
No, un uomo italiano, perché anche gli uomini in altri
paesi. No, il sessismo gli uomini non lo capiscono, che lo fanno, non lo sanno. Io non lo capisco,
qualcuno ci prova,
è vero che sono loro
continuiamo lo stesso discorso, allora anzitutto saremo presso l'Unione Femminile Nazionale, questa volta ragioneremo con l'aiuto di Anna Bravo e diverse ricercatrici sul ruolo delle donne nella resistenza italiana e quindi appunto anche lì dobbiamo, ma anche lì ci sono un sacco di milioni di stereotipi da mettere in discussione, allora appunto la richiesta fatta alle ricercatrici, anche ad altre, e poi proprio di svelarci gli stereotipi sulla donna partigiana, insomma di arrivare a un discorso che possa avere lo stesso grado di documentazione, insomma, che abbiamo visto quest'oggi, quindi è un discorso che prosegue appunto. Saremo al salone.